Eccoci, eccoci, sono le 8:40 minuti. Buongiorno ascoltatori, comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste e buongiorno anche e soprattutto al professor Di Stefano, eccolo qua.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, segnalo subito che essendo il primo di aprile, oggi il professor Di Stefano alle 16:30 sarà protagonista di un convegno che si tiene a Palinuro intitolato Pesce d'Aprile, sì, ma che sia pesce azzurro perché ricco di omega 3. Dov'è esattamente che lo fate, vicino ai faraglioni?
Sì, era previsto lì, ma in realtà...
È saltato?
No.
Ah, no, lo fate.
Nella dimensione reale, il convegno ce l'ho qui vicino a Milano.
Ah, ne fa due oggi, fa doppietta,
sì. No, ne faccio tre, uno stamattina, uno poi
a Palinuro
stasera.
Sul pesce d'aprile, qui in zona invece...
Sull'auto elettrica questa mattina e questa sera invece sull'anatomia di una grande opera.
Ho capito. Lei era uno che faceva i pesci d'aprile da bambina, secondo me.
Assolutamente
si
no.
Si diverteva un matto a fare gli scherzoni.
No, no, proprio no, guarda.
Secondo me l'unico pesce d'aprile che lei da bambino poteva fare attorno ai 7 anni era andare in borsa con i pantaloni corti e dire a tutti che si erano esauriti i pozzi sauditi per far crollare il prezzo del petrolio.
Non era una cattiva idea.
Che era una forma di insider trading, se vogliamo. Sì. Che meraviglia, che meraviglia. Senta, per restare in tema, c'è qualcosa da denunciare nell'oscuro mondo dell'ittica, visto che ci aveva parlato della moria dei gamberetti, che ne so, corruzione nell'inscatolamento del tonno, cose così?
No, non vedo nell'immediato. Questa mattina abbiamo altri capitoli corruttivi che non sono direttamente quelli collegati alla questione ittica.
Ci arriviamo subito, ma siccome la questione del giorno, quella legata al ministro Guidi, sta sotto la categoria della mancata trasparenza, dobbiamo subito chiarire io e lei di fronte agli ascoltatori un fatto che potrebbe essere scabroso. Qualche giorno fa un ascoltatore, dico solamente il nome di battesimo perché ci potrebbero essere, come dire, dei rilievi penali rilevanti, un ascoltatore che si chiama Matteo scrive sulla mia pagina di Facebook il seguente messaggio: il professor Di Stefano arrotonda nel fine settimana gestendo il bullying di Pessano con Bornago. Vogliamo sapere, ma all'insegna della trasparenza, professor Di Stefano, di che cosa si tratta?
Non so di che cosa si tratti, il bullying non so neanche cosa sia, non ci ho mai messo piede in un bullying.
Cioè, quindi siamo alla millanteria, alla macchina del fango? È sicuro? Possiamo derubricare?
Sì, assolutamente, poi proprio il bullying non so neanche cosa sia, sinceramente.
Allora a questo punto...
Cos'è? La palla rotonda che deve prendere i birilli?
Sì, è la palla rotonda che deve prendere i birilli. Una pagina di Wikipedia non avrebbe saputo dirlo meglio. In ogni caso, visto che ha smentito, a questo punto poi le giro in separata sede anche il cognome dell'ascoltatore, visto che la notizia sta ancora pubblica sul mio profilo di Facebook, e quindi se vuole agire legalmente faccia pure.
No, figuriamo.
Ma detto questo, oggi dobbiamo naturalmente...
Abbiamo ben altre vicende legali.
Sì, parlare di petrolio. Questa mattina ho chiesto al professor Di Stefano: vogliamo aggiungere qualcosa al contesto del petrolio italiano? E lui mi ha risposto: non mi sembra vero.
Sì, diciamolo qualcosa, anche sommariamente, perché comunque i giornali sono ovviamente strapieni delle notizie di ieri sera e della inchiesta giudiziaria sul centro olio di Viggiano, uno dei principali centri di raffineria del sud Italia, legato ai pozzi petroliferi appunto della Basilicata. Quanto valgono le royalties pagate dai petrolieri? Ecco, quelle che vengono versate in Italia sono sostanzialmente le più basse in Europa, 402 milioni di euro a fronte di utili da attività estrattiva pari a 7 miliardi nel 2014, quindi il 7% e il 4% rispettivamente del valore di vendita del petrolio e del gas estratti in mare, il 10% per la terraferma. La situazione della Basilicata è abbastanza emblematica, nel senso che nonostante il cosiddetto la mitologia del Texas italiano, la regione Basilicata è quella con il PIL più basso, -6.1%, le royalties petrolifere più basse al mondo, 139 milioni di euro nel 2011, e solo 143 residenti impiegati nel settore estrattivo a fronte di 576.000 abitanti. Complessivamente, per capirsi, sono 83 permessi di ricerca per idrocarburi sulla terraferma oggi operativi, cioè permessi esistenti in Italia: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo, Sardegna, Marche, Emilia Romagna e Friuli, e 24 permessi per il sottofondo marino, quelle famose trivelle che saranno poi oggetto del referendum del prossimo 17 aprile.
Cioè, ci sta dicendo, la Basilicata è il Texas italiano, un po' come Bordighera è la Miami della Liguria.
Esatto.
Ecco, la proporzione è più o meno quella lì.
La proporzione è più o meno quella, ricordando che dal punto di vista complessivo comunque di questo petrolio stiamo parlando di una produzione insignificante rispetto alla produzione mondiale, e soprattutto le risorse sono definite complessivamente, questi 130 milioni di tonnellate che sarebbero quelle che accerta il Ministero dello Sviluppo Economico, le riserve di idrocarburi, solo il 30% sono definite certe di questi 130 milioni, e con un rischio di esaurirsi in tempo molto rapido, al ritmo di 6 milioni di tonnellate di petrolio e 5 di gas estratti all'anno.
Oh, oggi in questa prima parte parleremo molto di petrolio, non solo in relazione al caso del ministro Guidi, non solo e non tanto rispetto alle oscillazioni del prezzo al barile che tanto hanno fatto discutere analisti di settore e non nelle ultime settimane, quanto perché ci sono altre importanti notizie connesse al grande mondo dell'estrazione. Per esempio, c'è un'altra inchiesta che riguarda una holding monegasca che gestisce i maxi appalti del petrolio in Iraq.
Sì, è un'inchiesta che è stata condotta dal gruppo australiano Fairfax Media, che è stata pubblicata su theage.com.au, cioè il dominio australiano. Un'inchiesta condotta per parecchio tempo sul fatto che un holding monegasca denominata Una Oil gestisce tutti i maxi appalti del petrolio in Iraq. Investigatori, che è un pool di giornalisti, sono andati a esaminare migliaia di email della società monegasca e hanno potuto acclarare che Una Oil ha operato come stanza di compensazione di tangenti a cui si sono appoggiate alcune delle principali società al mondo per ottenere appalti per un valore complessivo di svariati miliardi di dollari in paesi che vanno dal Kazakistan all'Iraq, dalla Siria all'Algeria, passando per Libia, Yemen, Emirati Arabi Uniti e Iran. Questo è l'impianto dell'inchiesta. Tra le società che si sono servite del gruppo Una Oil ci sono le delle società americane, la cinese Sinopec, che sarebbe sostanzialmente la società petrolifera pubblica cinese, le coreane Hyundai e Samsung, le britanniche Rolls-Royce e Petrofac, le italiane Saipem, Rossetti Marino e Valvitalia, tutte coinvolte o tutte interessate a far gestire i loro affari da questa società che è di proprietà di una famiglia di origine iraniana, gli Ahzani, che vivono al 74 di Boulevard de l'Uterie a Monte Carlo.
Bene, le 8:48 minuti, state ascoltando il giorno della locusta, state ascoltando il professor Di Stefano. Scusi, come si chiamava il sito su cui è stata pubblicata questa?
Theage.com.au.
Theage, il chitarrista degli U2?
Sì, ma non credo che sia...
Non è lo stesso?
No, assolutamente.
Un altro. Torniamo, anzi, restiamo sul petrolio, perché ve lo segnalavamo qualche giorno fa in rassegna stampa, una notizia che aveva pubblicato il Corriere della Sera e che riguarda la Shell indagata per il petrolio in Nigeria. Come dicevamo, una vicenda che si intreccia anche con il caso delle tangenti Eni, sempre
assolutamente,
in
assolutamente, l'inchiesta... di fatto è sempre la stessa, perché si tratta della famosa concessione del giacimento petrolifero nigeriano OPL 245. Dopo l'Eni, che è stata principalmente una delle principali, appunto, protagoniste negli ultimi anni di questa inchiesta condotta dalla Procura di Milano, adesso emerge anche un particolare ruolo della Royal Dutch Shell, che è indagata dalla Procura di Milano in base alla 231 per responsabilità amministrativa, quindi è iscritta nel registro degli indagati proprio la stessa società. Si tratta di un bonus da 115 milioni di dollari che avrebbe girato a Eni a titolo di rimborso spese per appunto la ipotizzata tangente che sarebbe stata pagata per l'affare Nigeria. Ricordiamo che questa inchiesta è la stessa che vede iscritti al registro degli indagati l'ex amministratore delegato dell'Eni Paolo Scarone, il responsabile della divisione esplorativa Roberto Casula, il solito Luigi Bisignani e, come noto, anche l'attuale numero uno di Eni, Claudio Descalzi. Lo scorso 17 febbraio, dopo che gli inquirenti milanesi hanno creato con la Procura Nazionale Antifrodi dell'Olanda una squadra investigativa comune, sono stati perquisiti la sede dell'AIA, sia della Shell che l'abitazione dell'ex ministro nigeriano della giustizia Adoke Bello. Il bonus che sarebbe stato girato al gruppo italiano all'atere dell'operazione con cui si versò ufficialmente la famosa tangente da 1,090 miliardi di dollari al governo nigeriano avrebbe dovuto permettere lo sblocco appunto del giacimento petrolifero, che in realtà invece di essere del governo nigeriano era stato passato dall'allora ministro del petrolio della Nigeria Etete a una società nelle sue disponibilità, e lì intorno a questo campo di estrazione petrolifera appunto viene fuori una delle più grosse inchieste di corruzione internazionale degli ultimi tempi.
La cosa fantastica è che il giorno prima il Corriere della Sera raccontava questa storia in cui Scaroni è indagato in Nigeria, e il giorno dopo intervistava Scaroni come super esperto del grande caos libico. A proposito di Corriere della Sera, le segnalo, perché lo riporta adesso in home page, che c'è la svolta perbenista di Miley Cyrus. Basta twerking, ora il grande amore.
Va bene.
Conosci Miley Cyrus?
Francamente, chi è?
È una petroliera.
Ma no,
texana.
Non può essere una petroliera, se no lo saprei.
Se no lo saprebbe, indubbiamente. Sa tutto invece della relazione che c'è tra terrorismo e petrolio, perché, e questo lo segnala Valori, il terrorismo sta spingendo il prezzo del petrolio al rialzo. Insomma, c'era questo problema di far tornare un po' sul prezzo del greggio. Oh, è arrivato il terrorismo, si potrebbe usarlo anche per l'inflazione.
Sì, non è la prima volta che accade questo. Tra l'altro sul prossimo numero di Valori daremo conto di una inchiesta, cioè di un'analisi fatta dall'Università di Zurigo che mette a raffronto grandi episodi di terrorismo e andamento di alcuni titoli nelle borse di tutto il mondo, di differenti comparti economici, per dire che le notizie o comunque gli eventi legati al terrorismo hanno delle forti ricadute positive o negative sui grandi interessi. È il caso per esempio del comparto petrolifero. Si è sempre detto in passato, fino a questa crisi, che anche solo un'ipotesi di conflitto nel Medio Oriente faceva, come forse ti ricordi, schizzare il petrolio di 20 dollari in soli un paio di giorni. Pensiamo a quello che è accaduto al picco del petrolio durante per esempio le operazioni in Afghanistan e in Iraq. Adesso la Royal Bank of Canada sostiene che gli attacchi agli impianti di estrazione nel mondo determinerebbero interruzioni sulle forniture quantificate in oltre 3 milioni di barili al giorno, e questa analisi e altre connesse hanno contribuito a far risalire un po' il prezzo del greggio nell'ultima settimana. Ha abbandonato la soglia inferiore ai 30 dollari al barile e si è posizionato per alcune giornate sopra i 40 dollari. Non è durata molto, perché ieri era già un po' più traballante, nonostante gli annunci di guerra in Libia dovrebbero sulla carta far risalire nuovamente il prezzo del greggio.
Restiamo sul tema del terrorismo e della grande distribuzione, perché il Golfo di Aden è tornato a essere il grande supermarket delle armi.
Sì, questa è una notizia che arriva direttamente dall'area appunto del Golfo di Aden, quindi su quella sulla quale si affacciano, tanto per capirsi, quello che rimane della Somalia nel senso di Stato e altri paesi del corno africano, perché poche settimane fa, anzi in realtà è solo il 6 marzo scorso, una nave australiana che fa parte della Task Force 150, che sarebbe sostanzialmente una coalizione che dovrebbe controllare la pirateria internazionale, appunto nel Golfo di Aden, ha beccato alcune navi ufficialmente di pescatori al largo delle coste dell'Oman che avevano a bordo fucili mitragliatori, 2000 AK-47, centinaia di mine antiuomo. Era uno dei classici traffici di armi che passano appunto nel supermarket del Golfo, a armi che arrivavano dall'Iran e dalla un'azienda del Pakistan. Adesso l'inchiesta è in corso per capire chi fossero acquirenti e venditori e soprattutto quali fossero le aziende veramente coinvolte in questo traffico che poi arriva alle coste somale e dalle coste somale, grazie alla situazione e alla presenza degli Al-Shabaab, permette l'approvvigionamento per operazioni in tutta l'area africana e in Kenya.
Intanto le immagini satellitari dimostrano che sono cominciate le trivellazioni sull'attico di Bertone, sembra che abbiano trovato un giacimento nel tinello di quello del piano di sotto. Vi daremo poi tutti gli aggiornamenti sull'argomento, ma restiamo al prezzo del petrolio, perché è vero che il terrorismo lo fa schizzare verso l'altro, ma poi c'è anche Putin, l'offensiva di Putin a Doha, che ha come obiettivo il petrolio a $50 al barile.
Beh, sappiamo, perché ci sono numerose analisi su la produzione petrolifera e sul legame dei costi di estrazione con il break even dei prezzi necessario appunto per permettere di fatto di non perdere soldi. Allora la cifra nota e il target più importante per la Russia è appunto $50 al barile. Sotto i 50 i giacimenti russi perdono, sopra i 50 guadagnano qualcosa, e quindi così si spiega il fatto che al vertice in Qatar, che si terrà il 17 aprile, Mosca cerca di convincere sia i paesi OPEC che non OPEC a congelare la produzione, cioè a sostanzialmente frenare quell'immissione di enormi quantità di petrolio sul mercato che ha fatto scendere il greggio intorno ai $30 al barile. L'intervento della Russia è abbastanza complesso, perché per raggiungere l'accordo la Russia sarebbe persino disponibile a permettere una deroga specifica solo per il petrolio iraniano, che è uno dei fattori più complessi e di disturbo della situazione, perché l'Iran è pronta a rimettere sul mercato grossi quantitativi a basso costo, e quindi avrebbe bisogno, in questo caso, in caso di blocco della produzione, di una deroga, perché altrimenti si opporrebbe ovviamente con il veto in sede OPEC a qualsiasi ipotesi di questo tipo.
Sono le 8:58 minuti, dobbiamo chiudere prima della pausa pubblicitaria il pacchetto dedicato al petrolio, perché ci sono anche nuovi sviluppi in Brasile, dove è indagato il banchiere miliardario Josef Safra. Immagino che si tratti della famosa vicenda Petrobras.
Assolutamente, il Safra, che possiede tra le altre cose il famoso grattacielo Jerkin disegnato da Norman Foster a Londra, è sotto inchiesta per aver pagato qualcosa come 15 milioni di sterline di tangenti per ridurre in questo caso le tasse che doveva pagare in Brasile, perché Safra, oltre ad avere interessi nel settore petrolifero e ad avere diverse relazioni con Petrobras e con il gruppo delle persone già indagate, è anche uno dei principali, la famiglia è uno dei principali acquirenti della Chiquita. Sì, è uno dei principali acquirenti della Chiquita, che è ovviamente il mega gruppo internazionale del settore della frutta, e che in Brasile ha un gruppo che produce succo d'arancia che si chiama Cutrail. Intorno appunto al suo interessi economici brasiliani nasce l'inchiesta, perché l'ipotesi appunto degli investigatori è che, pagando le tangenti, sostanzialmente Safra abbia ottenuto dei tagli fiscali.
Insomma, tutto il mondo è paese trivellabile e adesso dobbiamo chiudere perché c'è la pubblicità che incombe. Volevo solamente segnalarle una cosa: c'ha una sbrodolata di sugo sulla camicia.
Dubito.
No, guardi, là.
No, non la vedo.
Ho capito. Dopodiché ha capito, è così che funziona il pesce d'aprile. Cioè, c'è uno scemo che dice una cosa non vera, l'altro credulone che ci crede, poi si ride, e quello è il pesce d'aprile.
Ho capito.
Ecco, niente,
adesso
volevo dire.
Ho capito.
Va bene, la pubblicità con dell'inquietudine, perché non risponde il professor Santoro. L'avevo lasciato ieri in compagnia di una piacente collega, spero che non abbia lasciato il paese per una follia primaverile. E niente, cerchiamo di metterci in contatto con lui, torniamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste. Otto minuti dopo le 9, New Frontier, Donald Fagen in apertura alla seconda parte del giorno delle locuste. Professore, coraggio, non faccia così, la prego, non faccia così. Poco fa, con voce grave, fuori onda, mi ha annunciato: è crollata a Tokyo.
No, ma non sono assolutamente, mica sono preoccupato, stavo solo segnalando la notizia. Non tanto per il dato in sé, cioè la flessione del 3,35%, quanto perché all'origine di questa flessione ci sarebbe, soprattutto ci sarebbero i dati sull'indice manifatturiero, che è sceso parecchio rispetto ai tre mesi precedenti, a conferma che la situazione dal punto di vista complessivo dell'economia mondiale è fortemente condizionata dalla deflazione. Ricordiamo che il Giappone ha sempre i tassi negativi, i tassi più negativi al mondo in questo momento. La conferma che questo quadro è un quadro che non piace e che in tutte le borse europee hanno aperto ovviamente anch'esse in ribasso, la peggiore Francoforte.
Non l'avrà presa male, ma non la vedo esattamente raggiante. Diciamo che la flessione del manifatturiero le causa sempre dei momenti un pochino depressivi.
No, assolutamente.
Assolutamente, no. Ma non è di questo che vogliamo parlare, piuttosto dobbiamo delle doverose scuse al professor Santoro. Abbiamo dubitato di lui, gli abbiamo addirittura attribuito delle possibili fughe sentimentali per non essere presente questa mattina, e invece no. Ci scusi, professor Santoro, siamo delle persone brutte e malfidenti. Grazie per essere ancora una volta qui con noi.
Sì, grazie a voi per avermi chiamato. Io non ho sentito la prima parte di trasmissione, mi riservo il diritto di querelarvi, ovviamente.
È un po' la mattina.
Dice in questi casi.
No, ma non sono stati fatti i nomi, siamo stati nel generico. È il primo aprile, professor Santoro. Qualunque giudice derubricherebbe a pesce qualunque cosa oggi si possa dire. Tra l'altro stavamo cercando di spiegare che cos'è il pesce d'aprile al professor Di Stefano, perché non l'aveva mai sentito. Professore, è tipo una cosa così. Mettiamo che il professor Santoro è all'estero e non è il roaming come D'Alema quando era in Iraq, si ricorda che ha detto non c'avevo il roaming, E io chiamo a quel punto il professor Santoro e gli dico: professore, avete vinto l'Eurolega, e lui esulta, e poi dico: no, bugia, pesce d'aprile. Ecco, è così, giusto?
Sì, poi un pesce d'aprile deve avere un minimo di credibilità
e di delicatezza.
Temo che non l'avrete neanche quel minimo, purtroppo.
Va bene, di che cosa ci vuole parlare oggi, sempre nel grande territorio della fiscalità?
Volevo proporvi brevemente questa domanda: se la tassazione di genere sia una proposta seria o appunto un pesce d'aprile.
La tassazione di genere, attenzione,
sì,
di che cosa stiamo parlando?
Un tema che è entrato nel dibattito, qualche ascoltatore sicuramente se lo ricorderà, qualche anno fa, è stata una proposta rilanciata da due economisti italiani, in breve si fonda su un ragionamento abbastanza semplice che in parte abbiamo già affrontato, cioè le imposte sui redditi da lavoro sono particolarmente inefficienti quando spingono quello che gli economisti chiamano effetto di sostituzione, cioè spingono le persone a lavorare di meno, quantomeno nel mercato ufficiale regolare, e invece a darsi al tempo libero, come gli economisti chiamano il tempo di non lavoro, ovvero al lavoro nero. L'effetto di sostituzione è ciò che preoccupa tra tutti i possibili effetti delle imposte. Studi abbastanza consolidati dimostrano che questo effetto di sostituzione è particolarmente forte per le donne. Da qui l'idea di modificare le aliquote di tassazione del reddito da lavoro, riducendole in particolare per le donne. Questo è stato, diciamo, un dibattito abbastanza acceso per qualche mese, poi si è spento e molti hanno considerato questa proposta appunto alla stregua di un pesce d'aprile, quasi uno scherzo, perché in effetti la sua applicabilità pratica è bassa, ci sono problemi anche di coerenza con i principi costituzionali anche in tema di tassazione. Però è una proposta che ha avuto il merito, quantomeno, di mettere l'accento su un problema reale. Cioè, in Italia, particolarmente, anche in altri paesi, ma soprattutto in Italia, la partecipazione femminile al mercato del lavoro è molto più bassa rispetto a quanto accade per gli uomini, e bisogna interrogarsi sulle ragioni. Le ragioni hanno probabilmente a che fare con una ripartizione dei carichi di lavoro familiare, che pur essendo stata modificata negli ultimi anni, come sappiamo, i padri e i mariti dell'ultima generazione, come il dottor Bacchi può sicuramente testimoniare, sono molto più attivi e presenti rispetto a quanto accadeva nelle generazioni precedenti. Ciononostante, è ancora vero che la maggior parte del lavoro di cura e di organizzazione familiare ricade sulle donne. Questo comporta che quando una donna si chiede se le convenga o se convenga alla famiglia lavorare un'ora di più o addirittura lavorare o non lavorare, sia molto sensibile al reddito che può ottenere da quell'ora in più e quindi molto sensibile alla tassazione. Quindi la proposta cercava di ovviare a questo tipo di limite che oggi appunto viene dall'organizzazione iniqua della vita sociale e familiare. È stato in qualche modo considerato un pesce d'aprile, nel senso che una serie di studiosi e studiose hanno detto che la risposta a questo problema non è nella differenziazione delle aliquote, è nella maggiore offerta di servizi alla famiglia, quindi dai nidi ai tempi in generale per l'organizzazione della vita quotidiana, che devono essere resi diciamo più flessibili e adattati alle esigenze della donna che lavora. Poi il dibattito si è un po' spento, ma in realtà è una questione che sta ancora tutta lì, diciamo.
Dopodiché, per riagganciare il dibattito teorico alla vita reale, la sintesi di tutto quello che ci ha detto il professor Santoro è che questa sera, quando tornerà a casa, affronterà sua moglie che gli dirà: sì, bravo, hai fatto lo splendido con la tassazione di genere, dopodiché stasera vai a vedere il basket e io sono qua a dover mettere a letto tutti i tre bambini. Massima solidarietà alla signora Santoro!
Ovviamente i bambini li metto a letto io, siamo usciti dall'Eurocup e quindi non ho questo tipo di impegni, per cui
certo,
mi salvo.
Deve ringraziare quella penuria di tiri da tre punti. Grazie professor Santoro!
Buongiorno a tutti, buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci, buona giornata. Abbiamo 11 minuti di trasmissione, come sempre, la solita maledetta scaletta oversize. Per andare a infiocchettare tutto quanto il pacchetto dedicato alle fonti energetiche petrolifere, vale la pena chiosare con un paio di dati che riguardano invece l'energia solare.
Sì, riguardano in particolare un rapporto che consiglio per chi fosse poi interessato ad approfondire, perché è molto voluminoso, che è stato appena pubblicato dall'UNEP, il rapporto sugli investimenti a livello mondiale nel comparto delle energie rinnovabili. Siamo saliti nel 2015 a 286 miliardi di dollari complessivamente a livello globale, ma questa crescita è prevista, almeno secondo queste previsioni dello UNEP insieme alla Frankfurt School e alla Bloomberg New Energy Finance, dovrebbe crescere ulteriormente, soprattutto sotto la spinta in particolare dei paesi emergenti. La Cina dovrebbe da sola fare la parte, come dire, del gigante da questo punto di vista, investendo oltre 156 miliardi di dollari insieme a India e Brasile e agli altri paesi in via di sviluppo, con una crescita del 19% rispetto agli anni precedenti. Quello che forse è più interessante è che cominciano a esserci è la crescita in particolare dei cosiddetti investitori istituzionali. Se tutta la prima fase dello sviluppo delle rinnovabili, diciamo dal 2004 almeno fino al 2010, era fortemente spinta dagli interventi che venivano promossi da investitori con un taglio più speculativo, negli ultimi anni ha preso sempre più forza l'investitore istituzionale, in seguito anche alla campagna di cui abbiamo parlato più volte in corrispondenza con la COP21, Divest Invest. Oggi complessivamente l'asset finance, quello che di fatto appunto è riconducibile ai grandi fondi pensione, ai grandi investitori a livello globale, copre di fatto ben più della metà dell'insieme di 285 miliardi di cui appunto si parlava a livello globale.
Le confesso che sono sempre affascinato dalle logiche di impaginazione della grande informazione online. In questo momento, grandissimo quotidiano nazionale, la notizia: Bruxelles, via libera dei giudici, Salah sarà estradato in Francia. Subito accanto, petto glabro, c'è chi dice no, anche i modelli mostrano il torace villoso. Va bene. A proposito di villi, dopo i pistacchi e dopo il cacao c'è un'altra spaventosa bolla all'orizzonte, la bolla delle noccioline.
Non proprio una bolla.
Ah, non è una bolla?
No, non proprio una bolla, sì, c'è una forte...
Perché la bolla l'ha già distrutta Super Pippo, preoccupato della bolla delle noccioline.
Esatto, esatto. No, c'è effettivamente una... è sempre molto... credo sia sempre molto interessante vedere come appunto le dinamiche sulle commodities siano governate più da fenomeni di natura finanziaria che o da interessi di natura economica non riconducibili direttamente a quelli appunto della necessità alimentari. E è sempre il Financial Times che, come noto, ha appunto uno staff di giornalisti che lavora solo esclusivamente sulle commodities, a segnalare che i prezzi delle noccioline, almeno sul mercato americano, hanno finalmente ripreso a salire dopo il crollo che si era verificato nella fine del 2015 per effetto di un eccesso di produzione di stock, soprattutto americano.
Cioè, c'è stata la crisi del 29 delle noccioline, non lo sapevamo?
Esatto, c'è stata una sorta di crisi delle 29, guardando il grafico pubblicato da Financial Times si vede proprio il picco all'ingiù, un po' come quello del manifatturiero tra il 2008 e il 2009.
Cioè, c'erano bambini obesi americani che si lanciavano dai cornicioni come i broker di Wall Street nel 29.
Direi decisamente
cornicioni
no.
al piano terra delle tipiche casette della provincia, atterrando con la zucca in mezzo alle ortensie della mamma.
No, direi decisamente di no. Bambini obesi che si lanciavano non ce n'erano, ma a leggere i commenti entusiastici di alcuni operatori che appunto dicono finalmente i prezzi hanno ripreso a salire, c'erano molti trader in particolare del mercato che erano in difficoltà, e in difficoltà sono soprattutto i paesi esportatori, perché diversamente da quello che si possa pensare, in cima alla produzione mondiale e soprattutto all'esportazione mondiale di noccioline non ci sono i famigerati Stati Uniti, dove appunto i peanuts sono addirittura oggetto, come noto, di un fumetto, ma l'Argentina al primo posto, poi seguiti dall'India e dalla Cina, che appunto erano quelli che avevano registrato gli effetti più negativi di questo forte ribasso dei prezzi alla fine del 2015. Comunque il prezzo medio è di circa 19 cent per un pound ed è comunque del 14% inferiore, nonostante il recupero, rispetto a un anno fa, e del 40% inferiore rispetto al 2013.
Il suo sapere sul croccante mondo delle noccioline è evidentemente enciclopedico, potrebbe parlarci per ore ma avendo pochi minuti forse metterei a margine la nocciolina, magari per parlare dell'acciaio, perché stanno accadendo cose interessanti spesso non particolarmente belle nel mondo dell'acciaio. Per esempio, Tata, il gruppo indiano, sta chiudendo tutte le acciaierie in Gran Bretagna.
Sì, notizia che tra l'altro potremmo collegare, senza volo pindarico ma con un'estrema coerenza, alle vicende della nomina del nuovo presidente di Confindustria, e poi possiamo spiegare perché. Comunque, il gruppo indiano si prepara a vendere i suoi stabilimenti in Gran Bretagna, nonostante abbia investito pochi anni fa oltre 1 miliardo di sterline per rilanciare il settore. Le aziende inglesi perdono oltre 300 milioni di dollari l'anno e quindi sono 4.000 i posti di lavoro diretti e 9.000 quelli indiretti a rischio delle acciaierie inglesi del gruppo Tata, un'intera regione che è stata per lo più di un secolo il cuore dell'acciaio inglese, così come del carbone il Galles, trema perché rischia di fare i conti appunto con una nuova ondata di disoccupazione. Lo stabilimento che perde di più è quello di Port Talbot, quello appunto sul quale erano stati investiti un sacco di risorse e che perde 300 milioni di sterline l'anno e secondo le informazioni che stanno trapelando dal gruppo indiano, Tata intende disfarsi completamente delle acciaierie di sua proprietà perché appunto anche la domanda dei marchi storici dell'auto Jaguar e Land Rover è sotto pressione per il ribasso dei prezzi.
L'acciaio in Italia significa Ilva e attenzione perché l'Ilva potrebbe alla fine diventare turca. Dopo ci deve anche spiegare invece cosa c'entra Tata, l'acciaio e Boccia, il nuovo presidente di Confindustria, perché ce l'ha messo lì ma poi non ce l'ha detto.
Volentieri, volentieri, era per arrivare in conclusione sul nuovo presidente di Confindustria.
Si passa per la Marcegaglia?
Ma direi proprio di sì.
Ah, ok.
Complimenti.
Okay. Grazie per l'acume.
L'immediato acume e in prima fila per l'Ilva nel famoso bando che è stato pubblicato dal ministro del sviluppo economico e che a questo punto sarà gestito dal prossimo ministro, visto le dimissioni obbligate della Guidi.
Stoccata del professor Di Stefano.
Sarà in prima fila, oltre al gruppo Marcegaglia e Arvedi, che però con scarse probabilità che possano appunto andare avanti nell'offerta, c'è il gruppo turco Erdemir, che è uno dei principali gruppi europei nel settore della produzione dell'acciaio, e comunque sono complessivamente 25 le aziende che hanno avuto accesso alle informazioni necessarie per fare l'offerta all'asta per l'Ilva.
E quindi, visto che abbiamo un minuto e mezzo, andiamo a chiudere proprio su questa elezione del nuovo presidente di Confindustria, un uomo che stampa i cataloghi dell'IKEA, non esattamente una figura di primo piano del panorama industriale italiano, un uomo che è espressione di chi e di che cosa, della Marcegaglia ce l'ha detto.
Sì, è una cordata che vede sicuramente tra i principali sostenitori di Boccia proprio Emma Marcegaglia. I Malini sostengono che la Marcegaglia abbia investito molto all'interno di Confindustria, di cui è stata presidente solo fino a pochi anni fa, praticamente due mandati fa, subito prima di Squinzi, per far passare appunto Vincenzo Boccia, che avrebbe poi il compito di aiutare il gruppo Marcegaglia a ristrutturare il proprio debito con le banche, perché Marcegaglia soffre degli stessi problemi di Tata, ha una redditività in caduta, 2 miliardi di debiti su 4 di fatturato e ha in corso una ristrutturazione della propria posizione debitoria con i principali istituti di credito, nella quale ovviamente la presidenza di Confindustria può avere un ruolo. Fra gli sconfitti, solo un minuto per dire Luca di Montezemolo, che sosteneva l'imprenditore Vacchi, che è alla guida di IMA, uno dei principali gruppi nel packaging a livello europeo.
Vabbè, dopodiché tutte queste sono maldicenze, cioè mica così potente la Marcegaglia che può disporre per il suo... Era amica del ministro Guidi, non so quanto amica, però andavano d'amore d'accordo, amica. Abbiamo ricordato anche il gustosissimo episodio Santa Margherita 2009, lei in raso blu, l'altra in giacca rosa, tutte e due in prima fila, Silvio che parla e dice sono l'unico uomo e le due ragazze qui davanti non sono minorenne. Va bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. C'era anche la meravigliosa truffa alla Mattella, ma l'abbiamo raccontata in questi giorni anche al Demone del Tardi. Con il professor Di Stefano invece ci ritroviamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre su queste frequenze, sempre con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Professore, grazie, arrivederci.
A voi, buon fine settimana.
Ciao ascoltatori, a presto.